La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Queste sono le musiche di Stelvio Cipriani, famoso autore di colonne sonore molto importanti, musicista autodidatta, e tra le colonne sonore che ricordo tra le più celebri c'è quella di Anonimo Veneziano, che fu un film che fece veramente grande successo anche grazie alla colonna sonora proprio ad inizio degli anni 70. Musiche di Stelvio Cipriani, però in un film appunto del 1971, di cui ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, queste musiche di Stelvio Cipriani, a quale film si riferiscono?
Si riferiscono al film di Mario Bava, Reazione a catena, altrimenti titolato Ecologia del delitto. Allora, si tratta di un film indubbiamente di pregio, notevole, anche se io, diciamo, non, per mia scelta personale, per mia sensibilità personale, preferisco il Bava più fantastico, diciamo, piuttosto che questo Bava che diciamo sostanzialmente fa un thriller horror che anticipa lo slasher movie. Insomma, è un film che è considerato appunto anticipatore di tanti film che poi negli anni 80, 90 hanno avuto un grande successo, per esempio Venerdì 13, per dire, la saga di Venerdì 13 si ispira apertamente a questo film. Io preferisco il Bava immaginifico, fantastico, legato agli elementi del soprannaturale, anche se invece lui, per sua, diciamo, ammissione, si trovò quasi meglio in questo film, diciamo, thriller, horror, piuttosto che incasellato nei film che gli avevano dato successo in tutto il mondo, praticamente a partire dalla Maschera del Demonio con Barbara Steele, che è un capostipite del cinema gotico mondiale e che l'avevano reso famoso, insomma, meno in Italia sicuramente, come vedremo, ma sicuramente in tutte le altre parti del mondo, soprattutto Stati Uniti e paesi anglosassoni in genere. Di che si tratta? Si tratta di un, appunto, un film che è semplicissimo nella trama e addirittura, per ammissione dello stesso Bava, meno si approfondisce meglio è. È un film di immagini. Praticamente la storia parte da un'anziana contessa che viene assassinata in maniera appunto rocambolesca, praticamente una signora paralitica che viene impiccata, diciamo, letteralmente con una corda al collo e non potendo sostenersi muore, viene uccisa dal marito, il quale subito dopo viene ucciso immediatamente, dopo pochi secondi, e apre questo una catena di omicidi deliranti. cioè praticamente un omicidio più fantasioso, più folle dell'altro. Tutto questo avviene per l'eredità di questa contessa contesa da una quindicina di persone che non trovano di meglio che comporre i loro interessi tramite efferate uccisioni. Allora, che cos'è che colpisce in questo film? Innanzitutto colpisce la qualità della fotografia. Bava era un grande fotografo, era un grande direttore, diciamo, di immagini, l'ho sempre detto. Addirittura lui non preparava un soggetto, lui faceva dei disegni, proprio dei disegni che poi pensava di movimentare con la macchina da presa, addirittura con angolazioni diverse. Le angolazioni da cui vengono ripresi questi delitti sono, insomma, valgono, se vogliamo, tutto il film.
Per questo, per certi versi, lo stesso Dario Argento non ha mai nascosto la sua ammirazione per
allora anche non c'è paragone tra il genio, diciamo, di Bava, secondo me, e quello di Dario Argento. Ovviamente Dario Argento, per carità, è diventato ancora più famoso, ha avuto, insomma, ha fatto dei capolavori come Suspiria, Profondo Rosso, che nessuno glielo nega, però Bava ha creato il genere gotico in Italia, e anche per quello che riguarda questo film del 71 gli fu proprio detto, dice, ma adesso c'è Dario Argento che ha fatto L'uccello dalle piume di cristallo, che è un film molto violento, ma tu non farai mai un film violento. Dice, adesso lo farò. E fatto Reazione a Catena, se vogliamo, è un film più violento, più selvaggio, più, si direbbe, con effetti gore, no? Gli effetti praticamente splatter gore, certo, rispetto a quello di Argento, che era perlomeno per il primo, insomma, L'uccello dalle piume di cristallo. Poi mano a mano Argento ha sempre più perfezionato la sua tecnica. Però l'inventiva di Bava, soprattutto l'ironia che ci mette, è paradossale, è veramente. Cioè lui pensa praticamente a queste persone che si ammazzano una senza l'altra, senza nessun motivo, come degli insetti che agiscono quasi automaticamente, quasi, diciamo così, spinti dalla loro natura e non da una, come posso dire, una percezione, diciamo, quantomeno dei sentimenti. Sono inesistenti, cioè non c'è una visione morale, una visione umanistica, cioè è una specie di entomologo, Mario Bava, che vede queste persone che non trovano di meglio che assassinarsi tra di loro. Ed è, diciamo, lo sceneggiatore Dardano Sacchetti, che fu il primo che ci mise le mani, che appunto racconta come addirittura lui arrivò a definire, diciamo, questo suo film come un film morale, in certo senso, e dove metteva a confronto la cattiveria delle persone adulte con la cattiveria in nuce dei bambini, perché c'è un finale paradossale dove sono protagonisti i figli di due, diciamo, dei due dei protagonisti, diciamo, degli uccisori, insomma, ecco. Ora, soprattutto l'uso del colore, soprattutto le immagini fatte molto con lo zoom, no? Zoom sono quasi in maniera sperimentale in questo film. Addirittura ci sono delle immagini in cui si vede, sembra che si vede il sole, poi l'immagine si rimpicciolisce e si vede che è un occhio che osserva dei giovani che sono venuti a fare così a due tuffi nella baglia e che vengono ignari, inesorabilmente tutti massacrati, due ragazzi e due ragazze, che sono gli unici quattro personaggi totalmente innocenti, se vogliamo, che non c'entrano nulla assolutamente con la storia e con l'eredità. Per il resto assistiamo a omicidi efferati che verranno ripresi soprattutto dalla saga di Venerdì 13, per esempio classico quello dei due giovani che fanno l'amore e che vengono letteralmente impalati da una lancia, che verrà parapara ripresa nel sequel di Venerdì 13, il secondo film di Venerdì 13, e dove Bava, diciamo, lancia questa visione moralistica, dove sostanzialmente, che vuol dire lì? Ha detto, questi due fanno l'amore, vanno puniti, in certo senso, no? Non che lui la pensi in questo modo, è che nel contesto del film lui vuole rappresentare quasi ironicamente il destino anche di questi ragazzi innocenti che però
se la vanno un po' a cercare, se vogliamo.
Questa, no, questa nemesi, diciamo, questa nemesi di questa baglia splendida che è oggetto di questa contesa ereditaria. Ora, ci sono tra l'altro degli attori di alto livello in questo film, non dimentichiamolo, perché la contessa che viene impiccata è Isa Miranda, molto anziana già all'epoca, e ci sono Luigi Pistilli, Claudine Auger, c'è addirittura Laura Betti in una, diciamo, rappresentazione, lei stessa insomma volle, dopo aver fatto Teorema con Pierpaolo Pasolini, cercò Mario Bava proprio perché voleva cambiare genere, non rimanere prigioniera dello stilema dell'intellettuale inquieta. Voleva un ruolo dove lei faceva praticamente una parapsicologa, una persona che quasi prevedeva con i tarocchi, sentiva l'odore di morte che c'era in questa baia e che rimaneva poi ferocemente decapitata lei stessa, insomma. E c'era Silvano Tranquilli, insomma c'erano diversi attori.
Leopoldo Trieste, leggo anche.
Leopoldo Trieste, insomma c'erano parecchi attori, diciamo, di vaglia, e ovviamente qui sono ridotti tutti quanti a macchiette perché magari appaiono 5 minuti, addirittura Claudio Volontè, il fratello di Gianmaria Volontè, che appaiono per pochi minuti o pochi secondi e finiscono tutti inesorabilmente
nel tritacarne,
macellati,
diciamo.
Macellati. Ora, ripeto, che dire, io personalmente Bava si dichiarò molto soddisfatto di questo film, a differenza di altri film, insomma, che aveva fatto, soprattutto quelli di argomento più fantasy, più, se vogliamo, più horror puro, no? Soprannaturale, con il gotico. Io personalmente preferisco il Bava gotico, anche se lui magari lo ama di meno. Questo slasher è estremamente originale e, ripeto, apre la strada a tutta una serie di film. Non dimentichiamo peraltro che Bava ha aperto la strada a Dario Argento già con Sei donne per l'assassino e con La ragazza che sapeva troppo, cioè lui il thriller l'ha sempre trattato fin dalla metà degli anni 60. Sei donne per l'assassino è un altro film molto violento, molto per l'epoca quasi inguardabile. E comunque è, diciamo, un precursore, è comunque uno a cui Argento deve moltissimo, insomma, indubbiamente. E soltanto che Bava è rimasto, se vogliamo, un grande autore fino alla fine, anche se lui non andava in giro a vantarsi, era una persona molto schiva, aveva l'aiuto del figlio Lamberto, che poi ha avuto un'onorata carriera nel cinema horror, diciamo, negli anni 90, ma insomma devo dire mai
anche con... qualche cosa in televisione ha fatto,
anche qualcosa in televisione, ma mai con minimamente, insomma, può paragonarsi al padre che era un maestro, anche se comunque lui ha coadiuvato anche in parecchie scene, anche in questo film ha detto che alcune scene notturne le ha girate lui, perché il padre diceva: senti, io mi sono seccato, me ne vado a dormire, gira da te questa scena. Per dire, era così, insomma, una persona molto particolare, una persona molto colta, che conosceva molto bene la letteratura gotica, anche dell'Ottocento, Edgar Allan Poe, conosceva molto bene, quindi, però non era, a differenza di Riccardo Freda, l'altro campione, se vogliamo, del gotico italiano, che era uno profondamente immerso in queste tematiche, Bava le vedeva col suo distacco, il suo disincanto, e diceva: vabbè, ho avuto successo con questi film, mi tocca farli. Dice, però non è che proprio era entusiasta, tant'è vero che rimase invece contento di questo film dove si poteva sbizzarrire. Teniamo pure presente che la censura a quei tempi era molto liberale, eh? Adesso certe immagini di questa violenza, dove sesso, violenza, diciamo, così mescolati, è già più difficile vederli per certi aspetti. Insomma.
Senti Marcello, stiamo ascoltando in sottofondo la musica di Stelvio Cipriani,
sì.
Questo era proprio il tema del film Reazione a Catena, Suggerirei di ascoltarne un altro brano che ha un titolo molto particolare che mi incuriosisce molto. Magari se dopo hai qualche cosa da dire anche su questi aspetti ne riparliamo. Lo lancerei per poi riprendere dopo a parlare del film che, come abbiamo già detto, è Reazioni a catena, film del 1971, come tutto quello che sentirete e che, di cui parleremo in questa, come nelle prossime puntate della Bottega del Forno. Il brano di Stelvio Cipriani si intitola Teenagers Cha Cha Cha. Beh, di certo non sembra appunto la musica, il commento sonoro di un film horror. Tu che dici, Marcello?
Assolutamente no, perché questa parte, diciamo, musicale è propria dello sbarco di questi ragazzi teenager, appunto, insomma, meno che ventenni, che appunto appaiono sull'isola, su questa baia in realtà, perché è una baia, non è un'isola, per farsi il bagno, per stare un po' insieme, due ragazzi e due ragazze, nel momento, se vogliamo, dell'arrivo, della loro così spensieratezza, si mettono a ballare, giocano e poi dopo poco arriva la loro tragica fine, come tutti i personaggi di questo film. Ora, non è che intendo spoilerare, no? Però è indispensabile conoscere la tematica del film. L'ironia, diciamo, di Bava arriva a questo punto, cioè il film addirittura si doveva chiamare, diciamo quando fu scritta la sceneggiatura, si doveva chiamare Così imparano a fare i cattivi. Perché? Perché l'ultima parola, diciamo, nel film spetta ai due figli dei due protagonisti che riescono apparentemente a vincere la contesa.
Tra l'altro, se non ricordo male, uno dei ragazzini è il famoso Renato Cestier, che era un po' un prezzemolino di tutte le parti da ragazzino di quei film, di quell'epoca. Io me lo ricordo, lo incontrai una volta, sembrava già una star.
Immagino.
Lo incontrai una volta, era più o meno mio coetaneo, adesso non saprei dirti, però sembrava proprio, mi ricordo, i miei compagni di scuola che impazzivano, sembrava che ci fossero i Beatles.
Sì, infatti. E comunque, insomma, ci sono questi due appunto bambini, che sono magari bambini, a quei tempi lui aveva sui 6-7 anni, questi due fratellini abbandonati per due giorni, diciamo, dai genitori nella baia, no, in una roulotte, che alla fine, quando vedono i genitori, non trovano di meglio che eliminarli, praticamente, e dicendo così imparano a fare i cattivi nella sceneggiatura originaria. Poi fu tagliata questa sceneggiatura, sembrava troppo così estrema, e invece dicono come sono bravi a fare i morti, e vanno a giocare nella baglia. Quindi la massima dell'ironia.
Sì, proprio dissagrante al massimo.
Quindi proprio totale.
Senti, mi spieghi?
Totale, un totale, diciamo, una totale disillusione sulla natura dell'uomo. Bava non era assolutamente ottimista su quella che era la natura dell'uomo, e lo riporta anche con un certo moralismo, se vogliamo, anche di origine cattolica per certi versi, per altri, insomma, un moralismo legato alla sua concezione del mondo, e soprattutto un'ironia feroce, no? Che manca in Argento, manca soprattutto negli epigoni americani, insomma, in Venerdì 13, in tutti gli altri film che fecero Bava, cercando di imitarne addirittura le luci di questo film. Anche il modo di fare zoom, no? Senza avere l'estro, il genio e soprattutto l'ironia che Bava appunto aveva, insomma, piano naturale.
Quindi, il titolo Ecologia del delitto, quale, che senso ha?
È un titolo messo lì, perché in realtà, ripeto, il primo titolo era Così imparano a fare i cattivi. Poi hanno pensato a Reazione a catena, un titolo forse più vendibile. Ecologia del delitto si riferisce molto probabilmente al fatto di questa splendida baia, no? Dove avvengono tutti questi delitti e dove appunto, diciamo, la vecchia contessa che viene uccisa voleva preservare la bellezza di questa baia, mentre tutti gli altri volevano comunque appropriarsene a livello ereditario per costruire grandi catene alberghiere. Era probabilmente l'obiettivo di tutti, insomma, però è un titolo messo un po' lì, ecco com'è che è.
Leggo tra i credits un'altra presenza abbastanza illustre, soprattutto per gli anni a venire, ovvero agli effetti speciali c'era Carlo Rambaldi, il papà di E.T., tanto
Carlo
per dirne.
Rambaldi, indubbiamente, era quasi ai suoi inizi, e si vede, perché gli effetti speciali sono fatti particolarmente bene. Cioè queste uccisioni, lui fece quasi una sfida con Argento, in certo senso, no? Cioè adesso faccio vedere io come con pochi mezzi riesco a fare un film che sta a livello di quelli di Argento, insomma, no? Cioè di quello, perché in realtà nel 71 c'era stato solo L'uccello di fiume di cristallo, insomma, Il gatto a nove code, credo che manco fosse uscito ancora. E comunque lui fa vedere, non sono certo meno
secondo
capace,
a nessuno, certo.
Appunto, e in effetti era così, insomma.
E quindi schierò l'artiglieria pesante con Carlo Rambaldi, praticamente.
Sì, l'artiglieria pesante. Poi teniamo presente che Bava non è quasi mai scaduto nella mediocrità, cosa che invece Argento nel corso degli anni purtroppo ha fatto. Cioè Bava fino all'ultimo film, Venere Deal, che appare addirittura in televisione, che buona parte è stato girato dal figlio Lamberto, però dove c'è comunque la sua mano, fece dei film abbastanza sempre interessanti, abbastanza intriganti. Non so, per dire, l'ultimo firmato esclusivamente da lui è Shock, con Daria Nicolodi, tra l'altro.
Guarda caso.
Ed è un film di alto livello, quello, un film veramente. Una cosa che vorrei aggiungere su questo film, diciamo, Reazione a catena, è che andrebbe visto, cioè fu costruito quasi con l'idea, no, con l'idea che questo delirio fosse provocato dal periodo underground che si viveva allora, no, in cui c'era una cultura anche degli allucinogeni, delle droghe, delle cose di cui Bava era assolutamente estraneo, era assolutamente fuori da questo mondo, però era intrigato probabilmente in qualche modo da questa tipologia, da questa controcultura, perché se si vede il bellissimo trailer è fatto tutto con immagini psichedeliche, ci sono pochissime immagini reali dei personaggi, quanto disegni, e c'è un teschio che appare sempre in primo piano, e le immagini, diciamo, disegnate, cioè sono disegni praticamente, quindi come fossero disegni animati, che rappresentano i vari momenti del film con luci psichedeliche.
Ma se tu ci pensi bene, Marcello, parecchi dei film di cui abbiamo parlato noi da quando abbiamo iniziato questa nostra collaborazione hanno delle influenze che comunque risentono di quello che stava succedendo nel mondo, facendo
sì.
L'esempio più banale di Blow Up, ovviamente, con Yardbirds,
sì, certo,
e tutto quello,
certo,
c'era,
certo.
Ma anche cose più semplicemente la scena con il complessino rock, oppure come si diceva,
sì,
una volta, complessino beat, che comunque era presente, e,
sì, sì, sì,
e anche gli adulti più diciamo distanti da quel genere di controcultura si adattano,
venivano contaminati comunque
a
da
ballarla, eccetera, insomma.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. È un film infatti del 71, del figlio del suo tempo,
e
anche proprio come tipo di stile di immagini, come e anche soprattutto come uso del colore, no? E anche come tematiche, perché ripeto è un film trasgressivo come a quei tempi, diciamo, in qualche modo si intendeva farli.
Tra l'altro scegliendo come attrice, diciamo, simbolo una che aveva fatto anche i film di 007 come appunto Claudine Auger, insomma, sì, un'attrice che all'epoca andava un po' per la maggiore, soprattutto sì, perché diciamo era spendibile a livello come dire di scollacciatura tra virgolette, insomma,
sì, non tanto in questo film, no, però sicuramente sì, era un'attrice spendibile. E diciamo anche che Bava in questo film fu soddisfatto anche perché non ebbe limiti di produzione, cioè gli dissero praticamente non ti preoccupare, fai, non pensare a spese,
al budget,
no? A budget, invece lui era sempre quello attentissimo al budget,
chissà, forse proprio perché
non sprecava addirittura la pellicola.
Forse proprio perché era, nel frattempo era esploso il fenomeno Argento e allora forse capivano che quella era una vena da sfruttare.
Sì, comunque sia, non ebbe fortuna questo film.
Sì, fu anche mal distribuito, se ho capito bene.
Fu molto mal distribuito, fu rivalutato 10 anni dopo, cioè quando appunto vennero fuori i primi slasher movie che si ispiravano a questo film, quando negli anni 80 e 90 Tarantino, prima ancora Joe Dante, esaltarono questo film e la figura di Bava in genere.
Certo.
Tarantino ha detto che appunto vide i primi film di Bava in videocassetta, altri pochi ne vide al cinema, insomma, e comunque lui fu folgorato da Bava, ma Joe Dante fu forse più quello che l'ha seguito di più, che l'ha ammirato di più di tutti, insomma, che ha divulgato, ad esempio, negli Stati Uniti il verbo di Bava, insomma, cioè Bava già con La maschera del demonio, parliamo del 1960, film in bianco e nero, ha sbancato negli Stati Uniti, in Italia no. Però non è vero come si è detto dai Cagliers, diciamo, cioè mentre in Francia e negli paesi anglosassoni comunque fu subito riconosciuto come un grandissimo regista, in Italia era poco, diciamo, considerato. Però il fatto stesso che Laura Betti da Pasolini va a cercare Bava è indicativo. Perché lei disse, io comunque sto in un circolo di intellettuali, non voglio fare l'intellettuale, dice, voglio cambiare genere, però dove va? Va da Bava, perché Bava nel circolo, diciamo, se vogliamo, intellettuali del cinema, diciamo del cinema italiano, era comunque già allora considerato, solo che era ancora un amatore per pochi.
Spesso accade ai nostri diciamo autori o ai nostri intellettuali,
sì, autori più importanti, certo.
Diciamo di essere poco,
poi era uno che amava poco le feste, diciamo, mondane, insomma, era uno che si faceva vedere poco e anche quello conta, insomma.
In quell'ambiente in maniera particolare, in Italia in maniera particolare ancora di più.
Assolutamente sì.
Allora Marcello, sono le 14.30 e come spesso accade ci ritroviamo come dire, a tirare le somme della nostra rubrica Visti in prima visione. E tu appunto parlavi della differenza tra Tarantino e Joe Dante, ci stanno quei pochi anni di differenza che forse determinano proprio il fatto che un conto averli visti in videocassetta e un conto averli visti al cinema. Tu avresti appunto questo privilegio e quindi ti pregherei, come prassi di questa fine della nostra rubrica, di ricordarci in quale cinema lo riusciste a vedere all'epoca dell'uscita sul grande schermo.
In un cinema di proseguimento di prima visione che aveva un bellissimo schermo, si chiamava Cinema Augustus.
Ah, quello a Corso Vittorio.
Quello al Corso Vittorio.
Dove mi sembra di capire che, insomma, ci avevi messo quasi le tende all'epoca, ci andavi spesso.
Insomma, sì, non lontanissimo da casa, ci arrivavo in pochi minuti, come avevo messo le tende al film studio, insomma, ecco.
Poi ognuno ha i suoi piccoli punti di riferimento,
sì,
no?
E allora era comunque Roma, dal punto di vista cinematografico, era molto accogliente, era, anche per chi amava proprio il cinema di qualità, Roma aveva, più che nel resto d'Italia, le sale proprio adeguate, adibite. Poi non dimentichiamo Bava, Riccardo Freda, qui sono passati tutti nei cineclub.
Anche perché poi un altro sistema di distribuzione cinematografica molto, molto comune era quello delle sale parrocchiali, e ovviamente un film, sì, del genere nelle sale parrocchiali non veniva proiettato, quindi sì, insomma, sì, indubbiamente i cineclub fecero la loro parte, indubbiamente.
Fecero la loro parte, indubbiamente, notevole. soprattutto negli anni 70 e 80 hanno avuto un boom. E i film di Bava, Margheriti, cioè questi grandi artigiani che il cinema italiano aveva, pure nel cinema gotico, nel cinema di genere se vogliamo, però erano molto titolati anche in questi cineclub.
Allora, siamo agli sgoccioli della nostra rubrica Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno su radiocittaperta.it, 14.32, non rimane altro con il nostro Marcello Gerardi, cinefilo, esperto che pubblica sulla webzine Slow Cult Il lento fluire del sapere, mutuare da questa webzine l'abitudine di recensire e classificare i film appunto riportati in questa rubrica con un giudizio in stellette che va appunto da un minimo di 0 a un massimo di 5, compresi i mezzi voti. Per questo Reazione a catena di Mario Bava, il voto di Marcello è?
Classico 3,5.
Quindi un ottimo film, non ovviamente la punta della carriera, come hai giustamente fatto presente tu, però insomma un film sicuramente da non mancare.
Sì, più che buon livello.
Perfetto, allora io ringrazio come sempre Marcello per la sua puntualissima e precisa analisi del film. Come spesso accade, si tratta di chicche e non si tratta di necessariamente di film di grandi produzioni o di nomi altisonanti hollywoodiani. Sono classici film, come dire, da andare a riscoprire e andarseli a gustare anche se sono passati 50 anni. Marcello, sì. Allora ti ringrazio come sempre per la partecipazione.
Grazie a te, Fabrizio.
Chiudiamo appunto con un ultimo brano tratto da questa colonna sonora, sempre di Stelvio Cipriani. Il brano si intitola Solitudine di Simone. Tanti cari saluti, Marcello.
Anche a te, Fabrizio, buon proseguimento. Ciao.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.